sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Con Arianna, appunto, abbiamo affrontato la questione tunisina, dove peraltro, insomma, gli italiani hanno storicamente delle gravi responsabilità, perché sarebbe anche interessante andare a indagare le responsabilità che ebbero gli italiani, in particolar modo all'epoca il governo Craxi, quando Ben Ali prese il potere con un colpo di Stato. Ma insomma, quella è storia che avremo modo anche magari di affrontare, mentre invece adesso noi ce ne andiamo, rimaniamo in Africa, ce ne andiamo a Mayotte, che Mayotte è un arcipelago dell'Oceano Indiano che si trova nella parte settentrionale del canale del Mozambico fra le Comore e il Madagascar. Dal 2011 è un dipartimento francese d'oltremare, quindi tecnicamente un territorio dell'Unione Europea. E qui il governo francese ha lanciato lunedì scorso, il 24 aprile, un'operazione che si chiama Wambushu Ripresa, con cui vuole ripristinare l'ordine e stroncare la criminalità. Praticamente ha l'obiettivo di espellere almeno 10.000 migranti privi di documento. Ne parliamo con
Giovanni Gutt, che abbiamo al microfono.
Adesso lo mettiamo in linea.
Che si trova in una zona un po' pericolosa in questa serata, cioè nei dintorni di Napoli. E quindi
pericolosa, dipende dai punti di vista.
No, ma può capitare, credo, di tutto, che possono sparare di tutto. E siamo anche d'accordo con questa esplosione di gioia.
Appunto, quella che poi esplode è la gioia dei napoletani, giustamente.
Sì, poi, cioè, tra l'altro parlavi di Darmanin, io oggi tutto sommato posso avere tutto, proprio tutto contro Darmanin, perché è un personaggio veramente schifoso, però quello che ha detto oggi, tutto sommato, voglio dire, Meloni non è in grado di contenere alcuna...
Ha fatto una mera constatazione,
gli serviva per il discorso che aveva con quell'altra becera della Le Pen,
sì, sì.
E quindi non vedo perché Tajani abbia rinunciato a un viaggio a Parigi.
Invece Mayotte, Darmanin che sta combinando?
Bene, buonasera, Giovanni Gugg, ciao. Che sta combinando? Sta combinando che qualcosa che è in tema con il titolo della trasmissione, i bastioni di Orione in fiamme. Siamo veramente ai confini dell'universo, dell'impero, se volete, e lì si stanno accendendo questi bastioni, queste terre. Infatti la questione è complicata, perché in questo momento la mera cronaca ci parla appunto di un'operazione di polizia, come l'ha definita Darmanin, in cui vuole ripristinare l'ordine. Ripristinare l'ordine, come è stato detto, significa espellere migliaia, siamo nell'ordine di almeno 10.000 migranti, pressoché provenienti dalle Comore, dall'arcipelago poco distante. Però è complicato perché lo status di Mayotte, di questa isola piccolina nel canale del Mozambico, nel nord del canale del Mozambico, è particolare, perché appunto è una storia coloniale, come sappiamo, come possiamo intuire, ma che poi negli anni 70, negli anni 80 si complica, perché appunto da una parte c'è la voglia di indipendenza, da un'altra parte ancora c'è la voglia delle Comore di riprendersi un'isola che reputa appartenere al suo territorio, e da un'altra parte ancora c'è invece la popolazione che ha votato referendum per essere addirittura un dipartimento francese. Infatti dal 2011, quindi da poco più di un decennio, Mayotte è tecnicamente il 101esimo dipartimento francese, territorio francese.
Il più povero.
Il più povero, tra l'altro, sì, è un territorio estremamente giovane, nel senso che l'età media è intorno ai 20 anni, metà della popolazione ha 17 anni, tanto per intenderci. Però è anche il più povero della Francia. Nonostante questo, però, è molto più ricco dei paesi vicini, le Comore e Madagascar.
Senti, ti volevo chiedere una cosa a proposito del referendum. Cioè nel 75 ci fu questo referendum, che però venne calcolato, diciamo così, non per tutte le isole, ma per ogni isola, e quindi Mayotte, diciamo così, non divenne indipendente. Ma c'era un movimento, Nayot Français, sostenuto dall'estrema destra e da Sion Français. Io mi chiedo perché la Francia ha voluto mantenere questo possedimento. È una motivazione geopolitica, perché all'epoca Giscard d'Estaing era pressato da questi movimenti di estrema destra. In fin dei conti sono passati attraverso una collettività territoriale, così si chiamava questo status, per diventare poi appunto dipartimento. E, perché se la sono tenuta sostanzialmente Mayotte?
Sì, la Francia chiaramente non è l'impero ottocentesco e novecentesco che abbiamo studiato, che sappiamo, però mantiene ancora in giro per tutto il globo, in realtà non è solo Mayotte, ha almeno altre cinque terre dipartimenti d'oltremare, si chiamano tecnicamente, cioè appunto dei pezzetti di Repubblica sparpagliati in vari oceani, da Guadalupe alla Martinica, la Guyana francese, Réunion, che è importante, e Mayotte. Credo che sia essenzialmente una questione geopolitica, cioè avere un puntino territorio, anche una micro influenza in tutto il globo, dà alla Francia da una parte l'illusione della grandeur passata, ma molto più concretamente un'influenza attuale, perché ovviamente può ancora dire la sua in territori che sono molto distanti, come nel Pacifico per esempio, o appunto nell'Oceano Indiano come in questo caso.
Certo, e questa situazione qua che si è in questo momento si sta come dire dispiegando riguarda un comportamento, diciamo così, molto repressivo da parte della Francia, perché questa operazione che Darmanin ha definito operazione antidelinquenza in pratica ha mobilitato quasi 1800 agenti di polizia, ma si tratta veramente di un'aggressione abbastanza brutale nei confronti sostanzialmente di insediamenti informali, insomma di migranti, che è stata peraltro condannata anche da tutte le organizzazioni per i diritti umani nell'isola. E questa operazione qua sostanzialmente serve a mantenere un ordine, o meglio, si pone il problema dell'espulsione di questi 10.000 migranti privi di documenti, peraltro verso le Comore, che di fatto li stanno rifiutando.
Sì, esatto, hai espresso, hai chiarito molto bene qual è la situazione. Aggiungerei che c'è, come dire, non è una fiammata improvvisa. Mayotte è un'isola, un piccolo arcipelago che ha delle forti contraddizioni che sono esplose già da parecchio tempo. Per esempio, già nel 2008 ci furono delle forti proteste all'interno dell'isola proprio per la presenza di migranti irregolari che in qualche modo andavano a disturbare, tra virgolette, il quieto vivere locale, perché occupavano ovviamente delle terre, costruivano le loro bandio, le loro baracche su terreni pubblici e privati. Insomma, quindi questo ha creato del malcontento, e già appunto 15 anni fa ci sono state delle forti manifestazioni con migliaia di partecipanti, ma anche più tardi nel 2016, al punto che si scandiva, i manifestanti scandivano slogan tipo Mayotte è l'isola morta, proprio perché c'era veniva denunciata una violenza crescente, una forte insicurezza. Quindi, come dire, a Mayotte la convivenza tra locali, tra residenti e immigrati è complicata da parecchio tempo. Adesso Darmanin e il governo francese hanno deciso di tagliare corto, sostanzialmente, come purtroppo capita spesso a questo ministro, usando quello che si dice appunto il pugno di ferro. Addirittura l'operazione doveva essere segreta, è stata rivelata un paio di mesi fa dal Canard Enchaîné, che è un famoso settimanale francese che si occupa molto di indagini e svela spesso questioni nascoste. Appunto, era già in preparazione questa operazione, l'operazione Wambushu, come hai detto, con l'obiettivo di sgomberare e abbattere le baraccopoli. Poi la rivelazione del Canard in qualche modo ha rotto questa sorpresa, questo effetto sorpresa, per cui gli occupanti si sono organizzati e hanno avviato una sorta di resistenza, se posso chiamarla così, e si è arrivati ad uno scontro che da una parte ha migliaia centinaia di poliziotti, in totale sono 1800 impiegati in questa operazione, e dall'altra appunto dei ragazzi, sono dei giovani questi migranti che vengono soprattutto dalle Comore. E, da un lato ci sono i lacrimogeni e dall'altra parte invece delle pietre, insomma questo è l'ordine di grandezza, il tipo di scontro. Posso aggiungere questo, che una gran parte della popolazione di Mayotte è a favore di questa operazione, quindi si colloca con il governo e con la polizia per una questione di, appunto, come ho detto, di sicurezza o di delinquenza, ma anche perché semplicemente vogliono ritornare in possesso delle proprie terre che nel frattempo sono state occupate da queste baraccopoli e da questi quartieri informali che sono sorti negli anni.
Sì, è praticamente uno scontro tra due concezioni diverse, ma che va anche contro tutto sommato il diritto internazionale, perché se da un lato c'è la questione, appunto, come dicevamo all'inizio del referendum, che dall'altro c'è anche il rispetto dell'integrità, e non è, cioè Mayotte sicuramente fa parte delle Comore, che si riverbera anche in quello che è avvenuto in questi giorni. Io ho visto su France 24 che intervistavano dei giovani locali, magari anche taxisti, persone di questo tipo, ovviamente ben integrate, che sono di Mayotte, che spingevano l'iniziativa di Darmanin, e altri invece che disperati distruggevano le baracche che avevano abitato per non farlo fare a loro, o si spostavano in altri luoghi o comunque ritornavano magari alla loro isola. Tutto questo è un po' una sorta di divisione proprio tra due diritti fondamentali, che si sposta anche questo, come dicevamo prima con Arianna, viene delocalizzato altrove, non è, e comunque è territorio nazionale a questo punto, trattandosi di Mayotte e quindi del 101° dipartimento. Ci sono parecchie contraddizioni un po' da tutte le parti, sia dai locali che abitano a Mayotte sia allo Stato centrale di Parigi.
Assolutamente sì, se si pretende che Mayotte sia un dipartimento francese vuol dire che quella è République, vuol dire che è Unione Europea, intendiamoci, sì, certo. C'è anche questo, quindi ci riguarda particolarmente da vicino, ci riguarda a prescindere, ma particolarmente, certo, perché appunto è nostro, tra virgolette, territorio.
La valuta è l'euro, immagino.
Sì, è l'euro.
E quindi?
Sì, è una faccenda estremamente intricata, come dicevo, perché appunto, lo hai ricordato, anche l'ONU ha chiesto alla Francia di rivedere, negli anni scorsi, non adesso, sì, ma negli anni scorsi, di rivedere la sua posizione su Mayotte, perché appunto la storia dell'isola è estremamente legata a quella delle Comore, e quindi insomma questa sovranità francese è un po' tirata per i capelli, se posso usare questa espressione. E quindi è una faccenda complessa e sfaccettata da tanti punti di vista. Il più grave, secondo me, in questo momento è appunto che c'è una frattura netta tra gli abitanti, tra le persone che risiedono legalmente o illegalmente in questo momento a Mayotte. Quelli, i francesi di Mayotte, come dire, i residenti legali, tra virgolette, di Mayotte, rivendicano dei diritti che probabilmente ha senso, no? Perché sono proprietari di terre e cose di questo tipo, si sentono insicuri, non ho elementi per dire che sia vero o falso, insomma sicuramente vivono un malessere, quindi non voglio giudicare. Dall'altra parte c'è il diritto all'accoglienza e a usare, come dire, dei metodi che siano all'altezza di quella che chiamiamo civiltà. E poi ci sono le Comore che hanno firmato un accordo con Mayotte, con la Francia, per appunto riaccogliere questi i migranti che partono dal proprio arcipelago, è stato firmato nel 2019 se non ricordo male, e tuttavia non lo rispetta e non ha intenzione di rispettarlo, cioè ha proprio esplicitamente detto il governo delle Comore che non riprenderà gli emigrati a Mayotte. Insomma, queste persone quindi si trovano in un limbo e in una posizione estremamente delicata, e alcuni sentono di non avere futuro, ecco perché quelle reazioni disperate a cui hai accennato anche tu.
Sì, poi oltretutto il premier è Azali Assoumani, che da febbraio è presidente dell'Unione Africana, che peraltro ha seguito sempre anche la linea dell'ONU, che ha ben due risoluzioni in cui chiede ai francesi di rivedere l'esito del referendum, e l'Unione Africana ha detto esplicitamente, ha ribadito l'appartenenza dell'isola di Mayotte alle Comore. Quindi c'è anche un problema, come dire, diplomatico.
Sì,
tra la Francia,
risoluzioni sulla, sulla Palestina ce ne sono altre.
Sì, quello sicuramente. Però insomma, di fatto il presidente delle Comore è anche il presidente dell'Unione Africana in questo momento.
Sì, esatto, l'Unione Africana è un'entità che ha molto peso nel continente, come sappiamo, soprattutto nella parte meridionale e dell'Africa orientale, che io seguo con più attenzione per Focus on Africa, che è la rivista su cui ho scritto appunto di Mayotte.
Da qui abbiamo tratto lo spunto, perché abbiamo letto quell'articolo lì appunto.
E quindi sì, è pieno di contraddizioni, però appunto è proprio il quadro geopolitico del continente sudorientale, che io conosco meglio, che è molto molto complicato. Faccio giusto una digressione, ma per esplicitare quanto sia complessa. Provate a immaginare la situazione attuale delle province orientali della Repubblica Democratica del Congo, del rapporto con il Ruanda e il Burundi, la Tanzania. Insomma, in questo momento c'è una situazione estremamente mobile, estremamente ribollente, se posso dire così, e allo stesso tempo di stasi. Per cui la situazione su Mayotte torna sempre, esattamente come tornano le altre questioni che ho citato, e tuttavia resta sempre tutto uguale.
Sì, c'è una sorta di sospensione un po' in tutta l'Africa orientale, ma una sospensione che però ha dei momenti di forte conflitto. Guarda il Corno d'Africa, il Sudan, la regione dei laghi.
Sì, sì, non dimenticare anche il nord del Mozambico, dove c'è una guerra del
Capo Delgado.
Sì, che ha i confini con la Tanzania. Insomma,
anche lì ci sono i francesi della Total.
Esatto. Oppure c'è la forza internazionale
anche
del Ruanda.
Certo.
Esatto, c'è Ruanda che in qualche modo è finanziato dall'Europa per fare anche questo. Insomma,
è vero quello che dicevi, che sembra un po' congelata, però al contempo a me sembra che l'Africa sia ritornata ad essere terreno di scontro fra due, diciamo, fra i due blocchi che si stanno in qualche maniera definendo adesso nell'era post caduta del muro di Berlino, come un po' era ai tempi della guerra fredda per certi versi.
Ma come sempre cercano di spartirsene, cioè non c'è mai
per la spartizione delle risorse, che sono diventate centrali per quanto riguarda il nuovo sviluppo, fra virgolette, verde.
Tra l'Europa, la Cina,
gli Stati Uniti.
Sono
la
sempre
Russia.
Anche la Russia, chiaramente. Wagner. Ci sono sempre questi grandi player internazionali che giocano. Io vivo tra l'Italia e la Francia e mi occupo soprattutto della regione dei grandi laghi africani, per cui insomma seguo particolarmente quello che succede, che arriva dalla Francia. Macron negli ultimi anni è andato spesso in quella zona dell'Africa, anche di recente, come lo sapete, credo proprio a marzo, se non ricordo male, dopo la visita di Papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo, è andato.
Ha ricevuto anche una bella lezione dal presidente congolese.
Esatto. Quindi insomma ci sono dei tentativi da parte della Francia di mantenere una sorta di controllo o di influenza più che di controllo, e però il Congo soprattutto, che è un gigante enorme e fragile allo stesso tempo, resiste in qualche modo. Un altro paese con cui Macron ha dialogato, se posso usare questo termine, è il Ruanda, dopo tanti anni di una inchiesta storica sul genocidio, sulle responsabilità francesi all'origine del genocidio del 94, due anni fa Macron è andato a Kigali per chiedere scusa. Questo è stato molto apprezzato, allo stesso tempo non basta, e quindi insomma la Francia continua ad avere una influenza in tutta quell'area, e anche Mayotte è parte di questo scacchiere.
Non è bastato a Kigali, anche perché, pur avendo chiesto scusa, l'ha fatto con un'arroganza tale per cui anche gli universitari gli si sono rivoltati contro.
Sì, ricordo bene quell'incontro e quel discorso in cui sostanzialmente ha detto che Macron ha detto che ci sono delle responsabilità politiche, ma non chiamiamole così, criminali del genocidio. Va bene, ok, capisco, però appunto diciamola così, è un passo avanti, ma chiaramente non basta.
No, ma i presidenti francesi non ce la fanno sostanzialmente.
No,
mi sembra che era Sarkozy che disse che l'Africa è rimasta ai margini della storia, cioè proprio non riescono a uscire da questa ottica coloniale.
E ben che vada, accettano i diamanti dai dittatori.
Bene, io non so se abbiamo altre domande, è finito il nostro tempo, non vediamo...
No, ma arriva.
Ah, sì, la prossima trasmissione sta per arrivare. Quindi noi, niente, a questo punto ti ringraziamo, insomma, della tua presenza ai nostri microfoni e magari se avremo occasione anche di parlare di punto dell'area che tu segui, insomma, ci farà molto piacere.
Bene, grazie mille a voi per la lettura dell'articolo innanzitutto, mi ha fatto molto piacere.
Ma è stato anche uno dei pochissimi articoli usciti in italiano su Mayotte, l'altro è di Anna Maria Merlo sul Manifesto.
Beh, sapete, per Focus on Africa cerchiamo di svelare cose un po' meno note, quindi facciamo attenzione a questo. Grazie a voi per averlo colto, davvero, grazie per l'invito.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao.
Buona serata.
Forza Napoli.
Forza Napoli.
Beh, certo, grazie mille. Forza Napoli. Ciao.
E allora, sempre sintonizzate e sintonizzate di 105.250. Dicevamo, non si vede il Frequencies, ma è in itinere.
Sì, ci ha annunciato la sua epifania tra poco.
Appunto, a breve sarà qui.
Non il 6 gennaio, arriverà prima.
A breve sarà qui, insomma, a coccolarvi con le sue sonorità. Eccolo qui che ha fatto il suo ingresso, quindi... per questo 4 di maggio la nostra puntata di Bastioni di Orione si conclude qua, ma appunto rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati sulle magiche frequenze di Radio Blackout. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.